Abbiamo qui Laura Schroeder ai nostri microfoni, grazie di essere qui con noi. E con te volevamo innanzitutto cominciare un po' a parlare della comunità yazida, di cui si parla sempre di meno, considerando che poi nel 2014 c'è stato quell'attacco da parte di Daesh nella zona del Sinjar, che ha costituito l'inizio di un vero e proprio tentativo di genocidio.
Sì, la comunità yazidi attualmente è impegnata in una forma di ricostruzione umana, materiale e amministrativa proprio sulla base di quanto ha subito nell'agosto del 2014. Accenno brevemente a chi sono gli Yazidi: è una comunità curda, di etnia curda, ma di religione Yazidi, una religione particolare che viene definita sincretica in quanto riunisce elementi di diverse religioni, comprese la cristiana e la ebraica. Ma devo anche dire che io, parlando con persone, donne in particolare, ho sentito diverse donne di religione yazidi, loro mi dicono che la loro religione è di Zardusht, che sarebbe quello che noi chiamiamo Zarathustra, e che il loro libro nero, che sarebbe la prima testimonianza di lingua curda scritta e che è il loro fondamento religioso, loro lo equiparano alla Avesta di Zardusht o Zarathustra. Sono una comunità religiosa che crede nella metempsicosi e crede nell'immortalità dell'anima. Il loro venerano Melek Taus, l'angelo pavone, e l'angelo pavone è un angelo che si era ribellato ad una divinità ed era caduto, e però poi si era riscattato ed è diventato il creatore del mondo.
Secondo me è più un problema il fatto che siano così perseguitati dalle popolazioni locali, religione diversa, ma anche con questioni geopolitiche inerenti ai curdi. È più grave che siano legati ai curdi o è più grave il fatto che siano una sorta di enclave religiosa un po' particolare, appunto zoroastriana, è un po' eterodossa, sì, rispetto a quello che c'è lì attorno?
Perfettamente, hai detto giusto, cioè il motivo della persecuzione continue a cui sono stati sottoposti nella loro storia è proprio la particolarità religiosa. Stavo dicendo che il fatto di questo angelo caduto per gli arabi, per i turchi, cioè per la religione islamica sunnita dominante nell'area, equivale al diavolo, per cui addirittura sono stati chiamati gli adoratori del diavolo oppure gli spegnitori di lampade, con riferimento ad orge che dovrebbero fare. E per questo motivo, durante tutti i secoli dell'esistenza di questa religione, sono stati sottoposti periodicamente, frequentemente, a massacri veramente di massa, a veri e propri genocidi, tutti, che poi siano sopravvissuti e sia rimasto e vada avanti il popolo yazidi, non significa che anche quest'ultimo, d'opera dello Stato Islamico, o ISIS, Daesh o IS, come vogliamo chiamarlo, non sia un vero e proprio tentativo di genocidio. Loro annoverano nella loro storia 73 massacri che chiamano Firman, e questo dell'agosto 2014 è chiamato il 74esimo Firman.
Senti, di queste cose c'è, cioè, della tradizione della comunità yazida, come vivono il loro spazio sacro e luoghi della memoria, se ne parlerà qui a Torino a breve, proprio nel Novecento.
Sabato.
sabato, giusto?
Il primo appuntamento.
Sì, è sabato 1 marzo alle ore 18 c'è l'inaugurazione di una mostra con delle fotografie veramente molto belle che illustra davvero in modo accessibile, visibile, molto eloquente la realtà di questo popolo di cui si è parlato molto soltanto in occasione del massacro, appunto dall'attacco da parte dell'ISIS dell'agosto 2014. Ma che normalmente viene ignorato. E questa mostra è organizzata a Torino da Pierluigi Cavalchini e da Aldo Canestrari, ma l'autore della mostra è Ghiat Rammo, è un archeologo e orientalista siriano che ha studiato archeologia all'Università di Aleppo, che ha collaborato anche con una missione italiana come archeologo nella città di Ebla in Siria e che appunto ha raccolto queste bellissime fotografie che comprendono sia i luoghi santi sia anche appunto immagini dell'esodo durante questo 74esimo Ferman, queste immagini terribili di donne che fuggono coi bambini in braccio, insomma di questa fuga disperata dalle orde dell'ISIS. L'ISIS in particolare proprio voleva il genocidio, perché come dicevo è considerata una religione quanto mai sbagliata dal punto di vista della purezza dell'Islam, mentre le religioni cosiddette del libro per loro sono soltanto l'ebraica e la cristiana, in qualche modo diciamo non è che vengano rispettate, non è stato così con l'ISIS, però hanno un loro livello che viene quantomeno accettato in alcuni casi. Nel caso degli esidi si tratta proprio di una volontà di estinguere questo popolo, e la prova di questo è l'accanimento con il quale si sono rivolti in particolare alle donne, perché la donna rappresenta la continuità della specie, rappresenta il simbolo anche della società, e quindi la cattura delle donne di ogni età, specialmente giovani ma anche di ogni età, e anche dei bambini che vengono poi indottrinati a diventare combattenti dell'ISIS, ha proprio avuto lo scopo di estinguere e umiliare questo popolo, e alle donne sono state inflitte delle cose inenarrabili. Io tra l'altro aggiungo a questo una testimonianza particolare: l'avevo ricevuto poco dopo l'agosto da un amico che stava a Mosul, manifesto dell'ISIS che comincia la volontà di Dio, Dio grande, così via, il quale metteva i prezzi sul mercato delle donne yesidi, e devo dire c'erano anche cristiane menzionate, anche se se ne è parlato molto poco, delle donne e dei bambini, che sono prezzi naturalmente più alti nel caso dei bambini diciamo più piccoli e delle donne più giovani. E questo manifesto era fatto perché stabiliva delle multe per coloro i quali rivendevano una schiava yazidi o cristiana a prezzi inferiori a quelli del mercato, cioè stabiliva i prezzi e vietava che i prezzi fossero a ribasso con delle multe. Questo perché evidentemente addirittura c'era una tale così abbondanza di merce che c'era anche chi la vendeva sotto costo. Sono state vendute queste in tutti i paesi arabi del Golfo, sono state vendute in Siria, anche in Iraq. Ogni tanto se ne trova qualcuno nel campo di Herhol in Siria, nel Rojava, dove vengono custoditi, credo che adesso siano 20.000 30.000 miliziani dell'ISIS, soprattutto provenienti da tantissimi paesi del mondo, con le loro famiglie, e tra loro ci sono ancora delle schiave yeside. Solo raramente le forze della protezione del popolo del Rojava, le YPG, riescono a individuare queste schiave e a recuperarle, e poi sono anche riuscite a riconsegnarli alle famiglie.
Visto che hai parlato del campo di Elol, no? Ti volevo riportare un po' la situazione che c'è in quell'area della Siria, perché effettivamente se questo campo cadesse nelle mani dei mercenari di Ankara, che adesso stanno portando avanti l'offensiva in quelle zone dopo la caduta di Assad, sarebbe un vero e proprio problema, perché ci troveremmo di fronte a, come dicevi te, forse 20.000 potenziali nuovi combattenti dell'ISIS.
Più i ragazzini che sono cresciuti, nati e cresciuti in quell'ottica.
Ci sono sia i miliziani, diciamo anziani, sia in effetti i più giovani che sono stati allevati in questa ottica, e appunto tutti temiamo che qualora il cosiddetto esercito nazionale siriano, che in realtà è ideato, pagato, costruito, armato e addestrato dalla Turchia, riuscisse a imporsi nell'area, sicuramente già tentano sempre di bombardare le carceri, ci sono anche altre carceri nel Rojava, facendo fuggire questo tipo di prigionieri. Se il campo di El Hol venisse liberato, diciamo, arrivasse a portata dell'esercito nazionale siriano, questa realtà si scatenerebbe. Bisogna anche tenere conto, proprio ieri mi diceva un esponente curdo, che ci sono gli stranieri che sono ceceni, che sono giapponesi, cinesi, non di tutto il mondo, nordafricani, perché i soldati, diciamo, dell'ISIS, come sappiamo, sono fanatici che venivano da ogni angolo del mondo. Ci sono questi, ma ci sono anche gli iracheni o i siriani, e di tanto in tanto vengono liberati a grossi gruppi, sulla base, in particolare dall'Iraq, sulla base di una promessa, come dire, di comportarsi bene, e c'è il timore che poi in realtà questi, una volta tornati in Iraq, possano di nuovo fomentare, creare cellule pericolose, per cui c'è una bomba a orologeria. Lì la situazione siriana, questo embrione di nuova struttura di Damasco, di governo della Siria, che sta elaborando soprattutto la banda, io la chiamo, di al-Sham, di al-Jolani, no? E al-Jolani, terrorista considerato tale dai paesi occidentali e dagli Stati Uniti, perché faceva parte dell'ISIS, della Jihad, di Al-Qaeda in particolare.
Adesso gli è bastato andare dal barbiere e tutto a posto.
Ha cambiato nome, ha messo un'altra sigla, sono sempre gli stessi. Questi qui stanno facendo delle consultazioni per il governo, ma non chiamano né l'amministrazione del Rojava, né i rappresentanti dei cristiani e degli yazidi e di altre minoranze, che ignorano completamente. E mi sembra chiaro che, visto l'ideologia, perché comunque è una ideologia jihadista, ripeto, erano Al-Qaeda, erano come l'ISIS, hanno cambiato etichetta, mi pare che significhi per la sicurezza della Siria o qualcosa del genere, hanno cambiato etichetta, ma rimangono tali. Quantomeno non riesco a immaginare che fondamentalisti islamici, anche se dicono di voler essere democratici, rispettino e valorizzano le minoranze religiose, e soprattutto il ruolo protagonista della donna, come è stato sviluppato nel Rojava, cioè amministrazione autonoma democratica del nord-est della Siria, non riesco a vedere come possono rispettare questo ruolo importante della donna che è stato ottenuto nel Rojava, e il potere decisionale e il potere anche militare che hanno le donne, no? Io non dimentico che la comandante in capo di tutte le forze delle siriane democratiche che assediavano Raqqa, che hanno preso Raqqa, la capitale dello Stato Islamico, era Rojda Felat, era una donna. Ora non mi immagino come al-Sham e le altre bande jihadiste che si sono impadronite di Damasco possono rispettare a tal punto le donne. Sicuramente no, come è successo un po' in Afghanistan, che all'inizio i talebani hanno detto ci democratizziamo, state tranquilli, e poi adesso le donne non possono studiare, e in particolare, questo è un piccolo particolare che dà un po' l'idea, no? Non possono rivolgersi ai ginecologi uomini, però non possono studiare ginecologia, per cui possono anche morire a questo punto, per dire la mentalità.
Ecco, questo vale per la componente, la parte siriana dell'area, però gli yazidi abitano anche un grande territorio del Kurdistan iracheno, anche lì subiscono più o meno...
C'è una novità? Sì, allora gli yazidi popolano un'area che ha tre confini, di Iraq, Turchia e Siria, ma la maggioranza, siccome tu giustamente dicevi, si trova in Iraq. Il monte, diciamo, più noto e più popolato di quest'area è appunto in Iraq, vicino al confine siriano, che in arabo è chiamato, è conosciuto come Jebel Sinjar, nel senso che Jebel in arabo vuol dire monte, Sinjar lo chiamano così, però in curdo viene chiamato Shengal. Shengal, quest'area di Shengal, e poi c'è tutta una fascia che comprende la zona di Dok, sempre nel nord dell'Iraq, questa volta al confine con la Turchia. Poi ce n'è un po' proprio al confine fra Turchia e Siria, a parte altri che possono essere dovunque, anche in tutto il mondo. Comunque l'area storica è quella. Adesso la grossa novità non è che gli yazidi del monte Shengal, della zona di Shengal, si autodeterminano come Rojava, ma il fatto che purtroppo su di loro il governo regionale iracheno, quello che viene chiamato con la KRG, Kurdish Regional Government, governo regionale iracheno, gli sta facendo un embargo economico, e l'Iraq non tace, il Baghdad, lo Stato centrale, tacitamente acconsente, perché dopo quello che era successo con l'aggressione genocida da parte dell'ISIS, già nel 2015, all'inizio del 2015, Shengal si è data un'amministrazione di democrazia partecipata come Rojava, ma questo perché quando le orde dell'ISIS sono arrivate, l'esercito iracheno, perché è un po' conteso, ma formalmente all'epoca era Iraq comunque, anche se lo rivendica come area il governo regionale curdo, ma formalmente iracheno. Il governo iracheno si era arreso, scappavano, si toglievano le divise, hanno abbandonato grandissimi armamenti in mano all'ISIS. E la stessa cosa hanno fatto i peshmerga del governo regionale curdo, che non hanno difeso gli yazidi, sono difesi loro anche molto bene, ma non hanno difeso gli yazidi. A difenderli sono arrivati sia dal Monte Kandil gli uomini e donne, soprattutto tanti reparti di donne del PKK, sia da Rojava le forze YPG donne e YPG uomini, e questo fatto tutto ha avuto come conseguenza che chi li ha salvati sono loro. Loro li hanno subito insegnato, ma proprio in 2 giorni addestravano, e in particolare le donne che vogliono vendetta, delle formazioni che hanno proprio una sigla che si chiamano per la vendetta delle donne yeside, per l'autodifesa, e poi hanno come dire insegnato un'amministrazione che è come quella del Rojava, che si ammira da ogni tutto il mondo democratico e progressista, e cioè questa democrazia dal basso, democrazia partecipata, che parte dai comitati divisi per categorie, economia, donne, diplomazia, acqua, eccetera, eccetera, che portano le loro istanze in un'assemblea e dove vengono prese le decisioni necessarie. E l'assemblea e anche i comitati sono sempre presieduti da una donna e da un uomo, come nel Rojava, secondo il confederalismo democratico che ha teorizzato il leader Öcalan. E da questo nasce una richiesta di autonomia sia nei confronti dell'Iraq che nei confronti del governo regionale curdo, cui nel frattempo era passata negli ultimi tempi il Monte Shengal, e questo fa sì che addirittura il governo regionale curdo abbia posto un embargo, per cui vengono aiutati appunto da Rojava per vivere, e anche dalle associazioni nostre di solidarietà che portano aiuti, cercano di costruire ospedali e così via.
Senti Laura, ti volevo fare una domanda a proposito, visto che stiamo parlando di questa zona, dell'offensiva che praticamente dal 7 gennaio l'esercito nazionale siriano al soldo di Ankara sta portando avanti contro soprattutto la zona della diga di Tishrin, con sì, dei rischi enormi per la popolazione che praticamente fa da scudo umano, diciamo così, a questa diga, ecco, rischi enormi rispetto all'eventualità che possa essere questa infrastruttura danneggiata in maniera irreparabile.
Certo, la cosa incredibile è che, come dicevi tu, da quella data ormai lontana, la popolazione di Kobane e dei villaggi vicini giorno e notte presidia la diga, ormai lì è un happening giorno e notte, con ci sono discorsi, interventi politici, canti, danze, naturalmente sono organizzati dei banchetti con il cibo, presidia la diga. Il problema è questo, che la diga, giustamente dicevi, fornisce l'acqua a milioni di persone, ma è minacciata per il fatto che l'esercito nazionale siriano al soldo di Ankara, come tu hai detto, al soldo di Ankara, vuole passare di lì per andare a prendere Kobane, che la Turchia non ha mai digerito il fatto che Kobane, la resistenza di Kobane, abbia fermato l'ISIS, con cui la Turchia, lo sappiamo tutti, ma insomma è accertato, è chiarissimo il legame che aveva la Turchia con l'ISIS, il legame di sostegno, e viceversa, perché 3 attentati molto, molto sanguinari, tra cui il più grande, il più terribile di tutta la storia della Turchia, quello di Ankara, con 100-120 morti, tantissimi feriti, 3 grossissimi attentati tra il 2015 e il 2016 sono stati, diciamo, delegati da Ankara alla mano dell'ISIS. Come sappiamo che la Turchia era l'autostrada della Jihad, che lasciava passare tutti i rinforzi e le armi, mentre all'epoca di Kobane non lasciava passare, anzi imprigionava e uccideva i curdi che dall'altra parte del confine volevano andare ad aiutare gli abitanti, la resistenza di Kobane. Allora questo esercito nazionale siriano vorrebbe arrivare a Kobane attraverso il ponte, che non è un ponte sulla diga. Su questo ponte appunto è presidiato dalla popolazione e incredibilmente bombardato dall'aviazione ovviamente militare, dall'aviazione di Ankara e dai droni che fanno parte dell'aviazione di Ankara, sia da aerei che da droni. Ci sono state vittime, io mi fermo, non sono forse aggiornata, 10 sicuramente morti e diversi feriti, proprio civili, tra loro un famoso attore di teatro, tra loro una esponente politica, la segretaria, diremmo noi, la presidente di un partito politico di Camiscili, una mamma, i genitori, anzi di due gemelli piccolissimi neonati che sono rimasti orfani, e in sostanza persone civili che cercano di difendere la diga di Tisharin. Finora ci sono riusciti. La cosa incredibile è che non si vieti ad Ankara questi bombardamenti sulla popolazione civile, che non fa nulla, si limita a manifestare a difesa di questa diga sull'Eufrate.
Certo. Bene, Laura, un po' ci hai dato un quadro della situazione, insomma, in quest'area. Poi evidentemente Ankara sta cercando di evitare che le comunità kurde si possano unificare.